Bueno, quizás ella me ayude con si no entienden algo. Entiendo que el día de mañana está más organizado para hablar y profundizar en la cuestión de Illich Esteva, pero también entiendo que Aldo trae una serie de preguntas o disparadores. Me parece que también la presencia, la invocación a Gors también me parece que ayuda también a situar. Algunas cosas creo que podrán ser desarrolladas mañana en más detalle de las que yo puedo compartirles. Que no.
Domani andrà un pochino più nel dettaglio, perché domani ti è dedicato a questo tema. Insomma, ora comunque darai un decennio, diciamo.
Si tengo que responder a lo que me preguntaba Aldo sobre qué pensaba el último Esteva y este desafío de organizar la esperanza, yo diría que este escenario es parte de eso.
¿Avete capito?
Sí.
Sí.
Questo scenario fa parte di organizzare questo scenario, questa esperienza fa parte di organizzare la speranza.
Sí. Gustavo decía que el proceso ya estaba en marcha. Él hablaba de la insurrección en curso. Que no es que alguien tiene que organizarlo de afuera, sino que ya está ocurriendo. Y eso estaba en el marco de la discusión con la teoría del cambio, con el marxismo ortodoxo. Era en ese diálogo que se daba esa posición. Creo que no es posible hilar, conectar el pensamiento de Esteva con el de Illich, con el de Marx, sin tener en cuenta algunas cuestiones de temporalidades y de incluso de relaciones personales.
Sonia, ¿qué dici l'ultima cosa?
Sí, allora, que non possiamo capire la relazione tra Marx, Illich
e Esteva.
Se non attraverso una
senza tenere conto delle varie
fasi in cui comunque si erano messi in connessione, diciamo.
Connessioni cronologiche e incluso relazioni personali, situazioni personali. Brevemente.
Ma con Marx no.
No, con Marx. Bueno,
con il pensamiento
con
de Marx,
el pensamiento de Marx. Uno encuentra que Illich se refiere a Marx hasta un determinado momento. Él cita muy poco a Marx, pero lo ha leído. Aldo hace mucha referencia a las sociedades escolarizadas y también se habló de la convivialidad. Pero hay una serie de textos de los 80, o sea, de posteriores, que son, me parece, importantes conocerlos, que ahí está, me parece, el núcleo. Y que dialoga mucho con lo que se habla de la teoría del valor, que son.
Quindi a partir dagli anni 80 c'è stato questo dialogo con la teoría del valore, ¿no?
Sí.
En una fase successiva.
Que no es la crítica de la teoría del valor, pero es un posicionamiento, la posición económica de Illich, que está expresada en dos libros, que uno se llama El género vernáculo. Y el otro se llama Trabajo Fantasma, Laboro Sombra. Laboro Sombra.
¿Y quell'altro cuál es del
saber? Gender, género.
Gender.
Sí, gender, no sé cómo es en italiano.
Genere.
Genere. Ah, genere. Okay. Genere, laboro, laboro Ombra.
Genere e Laboro Ombra. Sí, se avrò capito.
Aspetta, io non ho capito la frase.
Para poder entender mejor la relación, el pensamiento económico de Illich, es indispensable esos dos textos, que son posteriores a los panfletos, posteriores a sociedades escolarizadas, que se han nombrado aquí. Ese es el momento en que 78, 82, en que Illich teje amistad con Gors, André Gors. Entonces, y me parece.
relazione con André Gors.
Con André Gors erano
gli anni dal 78-82, sono gli anni in cui ha tessuto questa amicizia con Gors.
Y es donde uno ve que los textos de Gors hablan de Illich. Ecología, esos textos sobre ecosocialismo, él habla de convivialidad, cuestión de límites. Estoy hablando de Gors como un nexo. Al principio de la década de los 80, cuando esto ocurre, Illich se enferma, tiene un cáncer. La mujer, la esposa de Gors, esta es la dimensión personal que es muy importante. Uh-huh. La esposa de Gors también se enferma de cáncer.
Anche lui.
Ajá.
La
esposa.
Anche la moglie sí.
De Gors.
De Gors.
Pero son amigos, sí.
Ella también de cáncer.
Ajá. Sí, es ahí donde también hay un. El nexo es también el libro Némesis Médica. O sea, la forma que ellos abordan su enfermedad está muy atravesada por la. Por su teoría, ¿no? Por su cuerpo.
O sea, el modo de afrontar la malattia es influenzato da questo, da modo de pensar.
E sfocia in.
La esposa de Gors y Illich. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué es importante? Porque a partir de ese momento Illich ya nunca más va a hablar de el futuro. Nunca más habla de. Un prospecto político, una recomendación para el futuro. Él pierde la esperanza en la posibilidad de el cambio sistémico, de, por ejemplo, desde los estados.
O sea, perde la esperanza de un cambio del sistema. ¿No? Non parla più del futuro, non c'è questa, non parla più di prospettiva futura. Cioè, perché viene a mancare questa idea de una posibilidad de un cambiamiento. Uh-huh.
En el año 1982-83 se publica Género Vernáculo, que es un libro de economía. Por un lado, la forma que es recibido por el feminismo hace que Illich se vaya al ostracismo.
Cioè, il femminismo l'ha espulso dal suo orizzonte.
Sì. Ese libro termina, Illich dice al final: sobre el futuro no sé nada y no diré nada sobre el futuro. En el año 83, en la selva Lacandona, en México, se empieza a organizar el zapatismo. Y en el año 83, Gustavo Esteva conoce a Iván Illich. Gustavo venía de una tradición marxista de la guerrilla. Él había intentado tomar el poder con las armas y luego había sido parte del gobierno de izquierdas que traicionó al campesinado mexicano. No sé si se entiende.
Sí.
Gustavo, digamos, se puede decir que no encontraba brújula, o sea, no tenía claridad porque había intentado por la vía armada, había intentado por la vía del Estado. Y estaba, si se quiere, perdido en su. Su religión, él lo llamaba así: mi religión era el marxismo, decía él.
El marxismo esotérico.
Sí. Es ahí cuando, un poco conociéndolo a Iván, conociendo a Illich, y escuchando la posición crítica que tenía Illich en relación a al capitalismo, pero también al socialismo. Para Illich el problema no es ni el capitalismo ni el socialismo, es la forma de producción industrial. Es ahí donde se podría decir que empieza a traspasar la esperanza, la porta, Gustavo. Y Iván toma otro camino, Iván se va al pasado, se puede decir, se vuelve un historiador.
Praticamente l'incontro tra Illich e Esteva fa rinascere, no, questa visione verso il futuro, no? Però Illich diventa uno storico,
otro recorrido.
Comincia un altro percorso che è quello dello storico.
Uh-huh. ellos comienzan a colaborar, Esteva y Illich, sobre todo en México, ¿no? Ya para ese entonces el pensamiento de Illich ya está, no está más enraizado en México, en Latinoamérica. Él se va, él comienza sobre todo a enraizarse en Alemania y en Estados Unidos. Por lo cual, lo que él había dicho en la convivialidad de que el tercer mundo podía salvarse, ya no tiene esa capacidad de verlo. No sabe lo que pasa más que por su relación con Gustavo.
Questa è importante la traduzione, quindi cioè, non pensa più che il terzo mondo sia
che ci possa salvare, che sia quello che ci può salvare, insomma, dove può nascere qualcosa di.
Le comunità glaciali nascono in Germania e negli Stati Uniti.
Questo è importante. In cambio, Esteva vive in México. Occorre un, per esempio, nel 85 occorre un gran terremoto in Ciudad de México che hace che las personas se tengan que empezar a organizar para ayudarse. Eso empieza a materializarse, puedo decir, las ideas de Illich. En la mirada de Gustavo, en la mirada de Esteva, él ve lo que venía diciendo Iván, lo que venía diciendo Illich, al ver que las personas se estaban organizando sin recurrir al Estado, sin recurrir al mercado, ¿no? Es una experiencia concreta
de autoorganización,
de hospitalidad, de convivialidad. Y en cierta forma, Esteva va informando a Illich de eso que va pasando. Ante esa crisis humanitaria que se ocurre en México, los estados y los organismos internacionales quieren enviar ayuda a México, quieren ayudar al desarrollo, a la reconstrucción de México. Pero parados desde las ideas de Illich, grandes comunidades en la Ciudad de México dicen: no, nosotros no queremos ayuda, no queremos que nos digan, que nos planifiquen de afuera.
No aceptaremos ayuda, vogliamo. Sí, se lo traducimos mal, él ci corregge. Vabbè, vai, traduci l'ultima frase.
La ultima frase era...
No, che praticamente rifiutano quelli che sono gli aiuti che vengono dall'esterno, perché sì. non vogliono che qualcuno detti loro come si devono...
La pianificazione.
Bueno, perché, digo, tutto questo è importante perché hay un libro che è clave en el pensamiento post-desarrollo o post-capitalista del mundo de Illich, que es se llama El Diccionario del Desarrollo, que se elabora en ese periodo.
El Diccionario de los Grupos.
Toda esa experiencia es la que alimenta la crítica, pensar qué hay más allá del desarrollo, más allá del crecimiento.
Cosa c'è dopo lo sviluppo, più oltre la crescita?
La depresión.
Que me parece que lo que estamos escuchando, esta idea, la idea del decrecimiento, que es relativamente nueva, o la idea de que el capitalismo tiene como dinámica el crecimiento infinito, como un problema irresoluble, ya lo estaban planteando hace 40 años. De forma práctica, digo, de forma en la experiencia. Ya entrada la década de los 90, esa referencia del diccionario es muy importante. Pero la experiencia de que Gustavo... Sí, la segunda gran inspiración de Gustavo es el proceso que sale a la luz en el año 94, que es la insurrección zapatista. Él ve en el zapatismo no está inspirado en el pensamiento de Illich, pero dialoga con Gustavo, dialoga con Esteva. Entonces, ahí hay una experiencia de organización que continúa hasta hoy, que se toma como referencia en esta cuestión de lo que, por ejemplo, Dinerstein y otros hablan de el arte de organizar la esperanza. O sea, lo resumo. Gustavo murió pensando, creyendo que lo que había que hacer era impulsar esos procesos y tejer. Él hablaba de mirar a los costados, no mirar arriba. O sea, que ya estaba pasando.
Había
que dunque, quello che doveva essere fatto era guardare il processo da dentro, ma non dall'alto, ma
non mirare hacia arriba, sino mirare al costado, no?
Ok, quindi
a los iguales, así como estamos acá.
Horizontale.
Horizontale, sí. Y no creer que estaba por pasar, sino que ya estaba ocurriendo, porque él lo estaba viendo, no era algo que estaba por venir.
Non era qualcosa che doveva
arrivare, che, quindi, visto nel futuro, ma era qualcosa che già si stava attuando.
L'insurrezione in corso.
Sì. Eso es lo que alimenta, esa visión es la que alimenta ir a buscar o crear procesos como lo que se llama crianza mutua. Que es crianza mutua.
Ah, co-creación.
No, crianza mutua es mutual, no, criarse con el otro, crianza, nurturing.
Es la vera cura.
Pura recíproca.
Ah, la crianza.
La crianza. Ese es un concepto, son conceptos de andinos, sí, latinoamericanos, son de coloniales. Eso, por ejemplo, viene de un autor que se llama Grimaldo Rengifo, de Perú, que conoció a Iván Illich en el SIDOC y, entonces, yendo mucho más para atrás, en el 73-74, luego de haber ido Grimaldo, que era muy joven, luego de haber conocido a Iván y escuchar esa crítica, que la izquierda, él se quería ir a Cuba, que Grimaldo quería ir a Cuba a participar en la Revolución Cubana. Y Iván le dijo, no camines hacia Cuba, caminá, pero andá, volvé a Perú caminando. Le dijo, no vayas ni en bus ni nada, caminá. Y él fue caminando.
¿Habéis capito? Racconta la
storia. No andare a Cuba, ma vai a Perú, sí, a Perú. Perú.
Al sur.
Nel sud, ma vai camminando, però non ho capito.
Camminando, proprio a piedi.
A piedi, cioè, realmente a piedi.
Il modo da vivere giorno per giorno, camminare sulla terra e conoscere le persone, toccare, claro. Guardare, capito? Questo, la relazione viva, sì. Con la terra, col posto che ti ospita e con l'umanità che ti circonda, di cui fai parte integrante.
Sí, en cierta forma esa pequeña anécdota, lo que le está diciendo, no hay que ser la vanguardia de la izquierda, no. hay que caminar al paso del suelo, ¿no? A la velocidad del pie, es lo que dice en el panfleto Energía y Equidad, pero encarnado, es una posición cristiana también, ¿no? De caminar casi descalzo y descubrir que no es que tiene que ir a buscar la revolución afuera, sino que la tiene que hacer de donde viene, digamos, ¿no? Tiene que volver a su origen. Bueno, lo digo porque ese es un... Grimaldo aún vive, es una... Grimaldo cuando vuelve... Por ejemplo, esta es una experiencia de una organización desde abajo. Crea lo que se llama el Pratec, Pratec, lo pueden buscar. Pero el Pratec es una experiencia que lo que hizo y lo que hace es recuperar herramientas conviviales. Herramientas, o sea...
Instrumentos.
Para la producción agrícola, para sostener y defender la forma de producción tradicional... frente a la industrialización. Bueno, eso ha venido pasando en los últimos 30 años. Es otro ejemplo de por qué Gustavo decía, está pasando, lo que hay que hacer es contarlo, hay que mostrarlo, hay que unirlo, hay que tejerlo. Por eso, y con esto termino por ahora... Gustavo murió impulsando, los dos meses antes de que Gustavo muriera, estábamos, entre otras cosas, impulsando y trabajando en esto que conté hoy, que es brevemente este tejido, la idea de tejer lo que ya existe, tejer, conectar lo que ya existe, estos procesos de base. Entonces, el proceso de organización no es un proceso de una vanguardia que organiza una base, sino es conectarnos sin centro. Y en eso estaba Gustavo, y en eso seguimos.
Ma Gustavo sarebbe piaciuto questo che tornato qui.
Sì. Gracias.
Grazie a te. Grazie.
Domani approfondiamo perché è molto.
Sì, ma tanto guarda, anzi mi si riposa anche un attimo.
Sì. Vuoi dire oppure?
Io ho trovato la citazione di genere del libro.
Genere, sì.
La fine dove dice questa
genere vernaculo es en español, pero no, sí. No sé qué me estás preguntando.
Sí, penso
genere,
che lo dice la ha trovato la citazione. Leggicela, leggicela, vai.
Sul futuro.
Allora,
qui si scusa.
Alice, quella che penso a cui
si riferiva. Franco.
Io non ho strategie da proporre. Mi rifiuto di avanzare ipotesi sull'efficacia di qualsiasi rimedio. Non permetterò mai all'ombra del futuro di posarsi su concetti mediante i quali cerco di capire ciò che è e ciò che è stato. Come l'asceta e il poeta meditano sulla morte e si godono in tal modo con gratitudine la squisita vitalità del presente, così noi dobbiamo guardare in faccia la dolorosa scomparsa del genere. Ho il forte sospetto che si possa recuperare un'arte contemporanea del vivere, a patto che la nostra austera e lucida accettazione del duplice ghetto dei neutri economici ci induca a rinunciare alla comodità del sesso economico. La speranza in una vita di tal fatta si fonda su un rifiuto del sentimentalismo e su una disponibilità alla sorpresa.
Sono d'accordo, anche se comunque emergono già delle convergenze o delle divergenze che preparano il lavoro. Magari impulsare quello che già esiste, non organizzare una base dell'avanguardia, questo rispetto agli anni 70-80 è un bel passaggio.
Visto che devo fare il moderatore, no? E voglio anche fare. Volevo riportare un po' all'ordine, tra virgolette, sul tema del giorno, così, no? Dunque, c'è una cosa che mi è restata in mente da quando si parlava Anselm della problematica dei valori, ancora una volta, così. Dunque, se si assiste ad una espulsione di massa dal lavoro per ragioni che abbiamo capito, no? Il capitalismo non ha più bisogno di un sacco di gente. Personalmente non credo che ora stiano pianificando l'eliminazione. Il capitalismo la elimina già per conto suo, nel senso che il capitalismo è omicida di natura, non c'è bisogno che ci sia qualcuno che lo orchestra e lo dirige per uccidere così. Ma questo è un altro discorso, ecco. No, perché il rischio è sempre quello di dire, capito, una volta che ti ha individuato chi ti vuole uccidere, uccidi chi ti vuole uccidere e il problema si risolve. Non è così facile, purtroppo. E il discorso è questo, ecco, se il mio pensiero così, che è provocatorio in quel senso, se effettivamente c'è una massa di molto consistente di persone che sono superfluo al capitalismo, però al tempo stesso il capitalismo, grazie a questa iperproduttività tecnologica che è poi la causa della superfluità delle persone, cioè del lavoro vivo, eccetera, eccetera, se queste persone sono, diciamo, non sono in grado di consumare, cioè il loro potere d'acquisto è ridotto per il fatto stesso che non hanno più un salario, che non hanno più possibilità, non sarebbe facile, più semplice per il capitalismo risolvere la cosa così, dare a tutti i soldi per comprare i prodotti che sono in eccesso. C'è questo concetto famoso dell'helicopter money, non so se avete sentito parlare, no? Questi ti buttano soldi a profusione, tanto le banche centrali già li stampano sul nulla, cioè già li buttano nel mercato senza valore, li diano alle persone, così le persone comprano i beni e viviamo tutti felici e contenti. Ora, la contestazione è: questo provocherebbe chiaramente un'iperinflazione, ma non è vero, perché se c'è un eccesso di gente superflua, c'è anche un eccesso di prodotti. Cioè, ci sono milioni di lavatrici, no? Che sono invendute. Se abbiamo i soldi, si compra una lavatrice al giorno. Ci sono milioni di macchine che sono invendute. Ci date i soldi e le compriamo noi. Questo significa l'implosione ecologica come minimo del pianeta, però teoricamente questo, perché non è possibile farlo così? Che cosa impedisce al capitalismo di dare soldi a tutti, 10.000 euro al mese a tutti, e ci comprate tutti questi prodotti che non si sa come fare a venderli, capito? Così la produzione va a gonfie vele, non si genera inflazione, perché di fatto questi prodotti finalmente li vendi, grazie a questo fatto, cioè riesci a ottenere quello che vuole il capitalismo, cioè l'accumulo appunto di valore grazie alla valorizzazione del prodotto che se no resta invenduto. Quindi perché questo non è possibile? Ora, questa è una provocazione, io una risposta ce l'ho, diciamo così, però mi piacerebbe sapere se Anselm ha sentito cosa ne pensa. Ha sentito? cosa dici questo, riguardo a questo? È una cosa che mi incuriosisce, capito? Il
reddito di cittadinanza la vedi come...
Sì, il reddito di cittadinanza, ecco, per esempio il famoso progetto di Andrea Fumagalli, lo conoscete sicuramente, è venuto spesso a Livorno a parlarne, è una persona anche molto valida, anche in grado di sostenere delle tesi, va appunto con spessore, sa quello che dice. Secondo lui è possibile un reddito di cittadinanza universale incondizionato, non legato alla cittadinanza o al lavoro, legato a niente. Ti danno soldi e basta, l'elicottero money, pari.
L'accelerazionismo di sinistra.
Sì, diciamo quello, sì.
I manifesti anche.
Sì, più o meno quello. Anche
Williams
se...
e quell'altro, anche il nome strano.
Sì, anche se... Boh, io l'accelerazionismo lo vedo un po' diversamente, non è che mi piaccia, neanche riesco a filarlo da nessuna parte, però diciamo più o meno sì, diciamo quello, sì, quello. Però in sostanza, per essere più pratici, così, ci hanno soldi, si spendono, o non sono contenti, cos'è che non va bene così? Perché non è possibile questo? Anzi, vuoi dire qualcosa?
Penso che non è possibile per...
Scusa.
Avevo detto, esiste appunto una massa di moneta che è totalmente in eccesso rispetto ai soldi che sono dei soldi, tra virgolette, veri, perché prodotti e risultati di un processo lavorativo. Però tutta questa massa di soldi in eccesso, in qualche modo, finché rimane immobilizzato nei valori borsistici, immobiliari, eccetera, nei crediti, per così dire, rimane là. Però se uno veramente la stampasse e la distribuisse tra la popolazione, scatenerebbe un'enorme inflazione, chiaramente. Ecco perché questa cosa non può funzionare in termini economici.
No, ma l'offerta anche però è ciclopica, capito? L'offerta di prodotti, diciamo. Quindi...
ciclopico?
Cioè l'offerta dei prodotti, no?
Sì.
Rispetto la tecnologizzazione della produzione permette di produrre un numero incredibile, non so, di bottiglie al minuto, al secondo, così.
Sì, ma tutte queste cose presuppongono un po' che esiste veramente un centro decisionale che sarebbe in grado di fare un simile calcolo, di imporli a tutti gli attori sulla scena, anche al dispetto dei loro interessi immediati. Ma questo centro unico direzionale esiste soltanto nelle fantasie dei cospirazionisti. Nella pratica il capitalismo è al contrario, una continua lotta di tutti contro tutti, dove tutti, nessuno vuole rinunciare al più piccolo vantaggio dell'immediato. Ecco perché queste cose non funzioneranno mai.
Questa risposta mi convince, è vero, eh? Veramente, cioè, si esce un attimo dall'ambito economico stretto, però questa risposta secondo me
c'è anche un altro aspetto. Citavi l'elicopter money, ma in qualche forma quello che ha fatto la BCE al tempo di Draghi, quando disse qualunque cosa per salvare l'euro, è stata una forma di elicopter money. I soldi, anziché darli alla gente, li ha dati alle banche, le quali hanno fatto.
È vero.
Ma sempre denaro fiat era, cioè denaro che non è basato su un valore di monete, industriale, di produzione.
Infatti perché lo dicevano, lo danno a loro, perché lo danno a noi direttamente.
Quindi è chiaro che è una cosa che non funziona. Ad esempio, a tempo di Obama, crisi dei subprime 2007-2008, fecero, inondarono anche lì le banche di denaro, però fecero anche una grandissima opera di infrastrutture pubbliche finanziata, quindi fecero anche una parte, diciamo così, industriale, di produzione, va bene? Mentre invece qua è stata soltanto finanza, fondamentalmente, perché qua c'è un sistema molto neoliberista, più neoliberista in Europa di quanto ci sia negli Stati Uniti. E quindi già questo ha dimostrato che non funziona nemmeno se lo fai in quei termini ridotti, perché l'Europa in questi 30 anni si è soltanto impoverita.
Sì.
Perché è un sistema in cui tutti si ricattano, ad esempio si sa che le banche americane funzionano soltanto perché la Cina depone tutte le sue eccedenze commerciali nelle banche americane, dall'altra parte i cinesi si guardano bene, nonostante occasionali minacce, di ritirare questi soldi, perché se lo facessero crollerebbe l'economia americana, che non comprerebbe più le loro merci. C'è un sistema che funziona appunto in qualche modo perché nessuno si può permettere di far saltare il quadro. Si può semplicemente solo cercare appunto continuamente di tirare la coperta un po' più dalla propria parte. Dunque questo effettivamente da un lato ha permesso una forma di resilienza che devo dire supera quello che per esempio la critica del valore poteva credere nel passato. Dall'altra parte proprio questo impedisce anche qualsiasi soluzione di più ampio respiro.
Papa, sembra che
cioè perché stamattina avevi citato tra i 4-5 concetti base anche il denaro e il denaro senza valore, che è un libro di Curzio non ancora tradotto. Ora mi interessava se potevi dirci qualcosa di, della, sulla concezione del denaro e del denaro senza valore.
La domanda.
Sì. Vabbè, ci provo di dire proprio l'idea base di quel libro è che è l'affermazione che il denaro, così come noi lo conosciamo nella modernità capitalista, in verità appunto è una rottura storica radicale con delle forme precedenti di moneta. Perché normalmente quasi tutti quelli che si occupano della questione affermano che c'è una specie di continuità, diciamo dai, chiamiamoli selvaggi che si scambiano le, monete, le conchiglie, fino alle, appunto, alle prime monete dei greci, fino alle barre di ferro di altri, o altri utilizzano il sale, eccetera, poi di là man mano si arriva dunque in qualche modo ad una espansione quantitativa degli scambi monetari con il capitalismo. Invece questa tesi Kurz la nega, Kurz afferma che che il denaro come lo conosciamo è venuto grosso modo nel mondo alla fine del Medioevo con l'introduzione delle armi da fuoco, dunque lui della sua ricostruzione della genesi del capitalismo dà un grande peso all'invenzione di cannoni e fucili, perché questi hanno reso molto più costose di prima fare delle guerre, però tutti i vari stati principi europei, ognuno a costo della sopravvivenza, doveva investire in questa industria della morte e per fare questo doveva fortemente aumentare i prelievi, dunque non bastava più come nell'epoca feudale la decima tipo sui prodotti agricoli, ci volevano poi i soldi. E che cosa si pagava con i soldi? I soldati. La parola soldati viene da questi. Il primo salariato moderno era il soldato, il mercenario, dunque sia i soldati, sia le fortezze, sia le cannone chiedevano investimenti enormi. E dunque il capitalismo essenzialmente, secondo Kurz, ha avuto un forte sviluppo a partire dall'inizio, intorno al 1400, dunque con la diffusione delle armi da fuoco, che appunto hanno portato ad una rapida trasformazione delle economie, da economie di sussistenza agraria a delle economie che producono dunque per realizzare un surplus monetario. E, da un lato questo permette a Kurz in modo polemico di criticare quello che secondo lui è un mito, cioè che il capitalismo sarebbe nato pacificamente dall'aumento degli scambi, dai commercianti, dai bisogni aumentati, dalle città dove nasce la civiltà, eccetera. Kurz dice no, il capitalismo è nato nel sangue, è nato con i soldati, è nato con gli imprenditori della morte, con i lanzichenecchi, i loro comandanti. Dunque questo è il capitalismo, dunque il capitalismo è già nato in un contesto di morte. E secondo lui invece il denaro è precedente a questo, dunque il denaro dell'antichità, del Medioevo, aveva tutt'altra funzione, aveva essenzialmente una funzione sacra, dunque una funzione in qualche modo spesso di sigillare o certe transazioni che però erano per esempio tipico del, erano per esempio lo scambio di doni, molto spesso anche per esempio i vari re si mandavano ambasciate con molti doni da un paese all'altro, dunque non c'era uno scambio di equivalenti in cui si misurava esattamente chi aveva dato quanto, ognuno voleva anche dimostrare la sua superiorità sull'altro, però naturalmente ci teneva anche a ricevere qualcosa indietro e il denaro, dunque proprio misurato come metallo prezioso, faceva parte di questo, di questa economia. Così come il denaro aveva anche altre funzioni, per esempio perché è vero che il denaro svolgeva un grande ruolo nella vita sociale, almeno urbana, anche nel Medioevo, anche nell'antichità, ma per esempio Jacques Le Goff, il medievista, nel suo ultimo libro dimostra per esempio anche questo interessante che
tipicamente nel Medioevo anche quelli che arruffavano tanti soldi, perché esistevano anche allora, però tipicamente li lasciavano poi alla fine alla chiesa per comprare in qualche modo per comprarsi la salute della loro anima, sì, la vita eterna. Allora dunque significa in quelli, e anche il valore del denaro poteva fortemente oscillare a seconda del contesto. Dunque invece il denaro in senso moderno esiste appunto, rappresenta la quantità di lavoro, rappresenta il lato astratto del lavoro e la sua accumulazione, e questo secondo Kurz avviene in verità semplicemente appunto quello con il capitalismo, e dunque a partire dal 1400, naturalmente ci sono venuti secoli prima che l'economia monetaria conquistasse la società in tutti i suoi aspetti, in qualche modo tutta la vita continua e comincia in qualche modo a essere soltanto, esistere in funzione del denaro, no? Che il denaro perde ogni funzione ausiliare e diventa in quanto tale l'unico scopo, come ho già detto prima. Però lui dice denaro senza valore, perché a un certo punto questo processo si è invertito, perché negli ultimi decenni appunto è arrivato al punto che soprattutto dopo l'abbandono del metallo prezioso come base, in verità non c'era più nessun limite alla crescita del denaro. Dunque il denaro è esploso dagli anni 70 in poi, dunque da quando è stato fatto saltare questa valvola di sicurezza che era l'ancoraggio alle riserve di oro. E appunto, come ho detto prima, il denaro in verità è totalmente eccedente rispetto all'economia reale, è diventato una finzione, dunque questo denaro non ha più un valore, dunque nuovamente un denaro in qualche modo che serve in verità ad altri fini, solo che la società non riesce a tirarne le conseguenze, non riesce a liberarsi da questa tirannia dei soldi, e per esempio dunque in presenza anche di tutto quello che sarebbe necessario per un servizio sanitario, si chiudono gli ospedali perché non ci sono più soldi. Dunque i soldi, dice Kurz, sono diventati come un feticcio, come lui fa il paragone anche con gli aztechi, dunque detto dove ugualmente i preti uccidevano dunque le persone al servizio del Dio Sole. Nello stesso modo dice ormai dunque si sacrificano le persone, si fanno le guerre, si chiudono la sanità eccetera, tutto questo per continuare a nutrire questo cadavere del denaro, che in verità ormai è diventato una pura finzione, ma non si riesce assolutamente a farlo uscire di scena per tornare ad un modo di vita basato veramente sui valori d'uso e sul bisogno. Questo è un po' la tesi di base, poi lui la spiega su quasi 500 pagine anche con ampi materiali storici e antropologici.
Questo in quale testo?
Denaro senza valore, tradotto credo finora soltanto in portoghese.
Esiste anche una traduzione italiana, ma dovremmo accoltellare l'altro autore per farsi dare. Samuele Cerea, quello che dovrebbe venire. Esiste già in italiano, l'ha fatto tutte e due traduzioni.
Ah, non l'ha mai fatto circolare?
Deve fare la revisione.
Deve fare la revisione, buonanotte. Comunque insomma, esiste già anche il Brunero nel capitalismo, e questo sono già tradotti, vanno soltanto revisionati, però bisognerebbe strapparli. Tutti quelli che vedete pubblicati è perché sono riuscito a farmeli mandare, revisionarli io insieme a lui e pubblicarli. Poi non riesco a farmeli mandare, mi piace.
Andiamo.
Infatti guarda, lo sai che se veniva dicevo, vai, sei finito. Stavolta ti mettiamo nel mezzo, il cazzo.
Ma Ceria ha tradotto anche le guerre dell'ordine mondiale, no?
Quello ce l'ho già, va revisionato. Quello me l'ha mandato, incredibile davvero. Però dovrei revisionarlo tutto, che anche lì ci vuole del tempo, però quello si può fare.
Certo,
dovremmo
avere come il Comintern tutto un ufficio di traduttori che traducono giorno e notte gli scritti di diffusione delle idee.
Sì, allora sarebbe tanto da tradurre, però.
Siccome una delle idee appunto del nostro incontro conviviale era che tutti cercassero di parlare, se chi non ha detto niente ha voglia di far sentire la propria, in qualsiasi modo le venga in mente di dirla.
Dopo lui,
sì. Sì. No, riguardo il lavoro astratto, cioè si è detto che il valore proviene in gran parte dal lavoro astratto, ma il lavoro astratto dipende.
Vengo io lì.
Però non c'è più sole, tornate qui se volete venire.
È un mini cerchio.
Sono anche gli altri.
È una spirale.
Sì, dicevo. Sì, vai, si gioca un po', ora, dai, si sa fare un gioco.
Chi è rimasto senza sedia?
Sì. Ci vuole anche un po' di gioco. Dicevo, il lavoro astratto.
Parla a lui, se ti sento confuso.
Il lavoro astratto dipende solo dal tempo di lavoro oppure ci sono altri fattori? Cioè, perché io ho pensato che il lavoro astratto dipendesse anche dal fatto che ognuno ha un suo modo di lavorare. Cioè, anche gli operai stessi, no, dentro una fabbrica, ognuno ha il suo modo e quindi riducendo tutto, diciamo, alla paga oraria, ecco che il risultato può divenire lavoro astratto, punto di domanda. Oppure ci sono altri fattori che determinano il lavoro astratto? E poi se ci puoi dire qualcosa in più del rapporto che c'è tra lavoro astratto e lavoro concreto.
Sì, allora, appunto, parliamo sempre della doppia natura del lavoro. Ricordiamoci sempre che ogni lavoro ha sempre questi due lati, dunque non esistono lavori che sono solo concreti o solo astratti, perché ogni lavoro, nessun lavoro può essere solo astratto, perché ogni lavoro fa qualcosa, si produce una cosa qualsiasi, materiale o immateriale, no? Chiaro questo? E questo vale sempre e comunque. Poi, allo stesso tempo, ogni lavoro ha una dimensione temporale, ogni lavoro dura un certo tempo. Anche se in verità quello che però si consuma non è veramente il tempo, ma si consuma l'energia umana, nervo, muscolo e cervello, come dice Marx. Anche questo vale in verità sempre e ovunque. Però nelle società non capitaliste questa cosa non ha importanza, quello che si bada è semplicemente il risultato. Invece nel capitalismo il lato astratto del lavoro invece diventa evidentemente quello preponderante e quello concreto finisce per essere completamente al servizio del lato astratto, perché quello è solo quello che dà il valore e poi dunque alla fine il denaro. Dunque da quel punto di vista, appunto, ripeto, non esiste su questo. Però molta confusione è stata fatta anche tra autori marxisti. C'è per esempio chi afferma che il lavoro è concreto e concreto diventa astratto soltanto nella circolazione, eccetera. Ma queste sono cose che almeno in Marx non trovano nessuna base. Secondo appunto l'approccio marxiano, anche l'agricoltura ha un lato astratto, per esempio, del capitalismo, e anche il lavoro dell'informatica ha un lato concreto. Questi sono due lati della stessa medaglia, questo è sempre molto importante di sottolineare. Ripeto, il fatto che alla fine che il destino di un lavoro e del suo prodotto non dipende dalla sua utilità o dalla sua bellezza, eccetera, ma dipende solo dalla quantità di tempo che ha incorporato, questa è una cosa che in verità esiste soltanto nel capitalismo. E ecco perché nel capitalismo appunto si smette per esempio magari di costruire dei giocattoli e si producono delle bombe, se le bombe permettono di accumulare più valore, soprattutto più plus valore. Però, come abbiamo detto, questo non è una questione soltanto psicologica di tipo di avidità di profitto, ma questa è soltanto una forma visibile di un meccanismo strutturale.
La percezione che si ha comunemente invece è il contrario, cioè che che qualsiasi tipo di lavoro è utile, che le merci sono utili, che la meritocrazia, diciamo, prevale, no, rispetto.
Beh, è diventato sempre più difficile affermare che qualsiasi lavoro è utile, è talmente evidente che gran parte dei lavori o sono totalmente inutili di per sé, esempio per produrre, non so, appunto delle armi o produrre dei gadget o delle automobili che si rompono dopo 3 anni, che gran parte del commercio mondiale è inutile, che serve portare magari, che ne so, delle pecore dalla Nuova Zelanda in Italia, mandare le pecore italiane in Nuova Zelanda per avere un piccolo margine di guadagno.
un'altra gran parte del lavoro serve per riparare le conseguenze della società del lavoro, sia ecologiche sia psicologiche, e gran parte del traffico è dovuto al fatto che si sono separato luogo di residenza e luogo di vita, e dunque anche gran parte della produzione dei mezzi di trasporto. Dunque, se consideri tutte le cose inutili, già arrivi facilmente alla conclusione, penso che almeno 9 decimi del lavoro attualmente svolti potrebbero benissimo essere eliminati senza che qualcuno vivesse peggio di adesso. E dunque, però appunto là torniamo anche a questo, la decrescita descrive bene il fenomeno, ma secondo me appunto non vuole arrivare alla conseguenza che questo non è dovuto a cattive decisioni o una ideologia sbagliata, ma è proprio ha iscritto nel cuore del capitalismo stesso questa compulsione di crescere. Però normalmente, per esempio, gli fautori della decrescita non vogliono arrivare a questa conclusione, perché questo li spingerebbe a posizioni politiche radicali che normalmente cercano di evitare, perché loro vogliono comunque creare consensi, vogliono essere gentili, vogliono che la Commissione europea o l'amministrazione comunale accolgano le loro proteste, e dunque generalmente glissano sopra tutte le questioni che significherebbe veramente di porre la questione del sistema.
Questo è il problema di fondo.
Facciamo questa pausetta? Sorella?
Sì,
non voleva una pausa.
Luca voleva dire delle cose.
Scusa. No.
Sì, ora siamo caldi, no?
Ah già, scusa.
C'era Luca che
voleva ascoltare.
Volevo rispondere magari Isabella, ma.
Dopo. A me mi rispondi dopo.
Sì.
Se vuoi.
Scusa, Alzheimer, l'ho ascoltato anche questo. Allora, io tanto voglio ringraziare Aldo perché, citando credo Esteva e Havel, mi ha dato uno spunto molto interessante, credo per me, spero anche per voi. Io Havel lo conoscevo un po' per la sua storia, diciamo, politica, ma anche per il suo grande merito di aver chiamato con sé Frank Zappa come consulente, come possibile. Cioè, quindi pensavo che fosse già questa una cosa meravigliosa. Però la cosa che ha detto sul fatto che la cosa essenziale è agire con senso è qualcosa che personalmente mi proietta una dimensione molto stimolante, perché certamente si va a toccare una tematica esistenziale, e quindi il senso. Ora, il senso può essere interpretato da un punto di vista individuale, evidentemente. Mi viene a mente banalmente una cosa che a me sta molto a cuore, cioè la vicenda narrata da Bergman, no? Nel Settimo Sigillo, il senso in quei momenti della lotta contro la morte, sapendo, come diceva Havel, no? Che non si sa che cosa succederà, ma il senso è quello che stai facendo. Il senso è anche il mito di Sisifo, no? Di Camus, quindi la lotta intesa come valore in sé, indipendentemente dal fatto di sapere che il macigno poi rotola di sotto e lo deve riportare, ma il senso è spingere il macigno. E queste sono tematiche individuali che possono anche lasciare il tempo che trovano, però poi c'è un senso collettivo. E allora il senso collettivo, dal mio punto di vista, si divide fondamentalmente in due. Il senso identitario, no? Che è spesso autoreferente, vuoto, sterile. Io partecipo, come tante persone anche qui presenti, a momenti di difesa identitaria che vanno sviluppati e vanno coltivati, no? Contro alcune manifestazioni fasciste, razziste e quant'altro. Ma serve qualcos'altro, non basta quello per trovare un senso collettivo alla nostra attività. E allora la domanda è: il senso collettivo, credo che noi possiamo condividere, almeno qua, è uscire evidentemente dalla dinamica della sovrapproduzione, dalla dinamica del consumismo, e quindi decrescita in una modalità che non è quella, ho conosciuto molto marginalmente rispetto a voi Latouche, ho avuto l'onore, mi sono commosso a dargli la mano, quindi ho letto qualcosa di lui, mi piace molto quello che dice, mi piace anche la sua critica al marxismo in quanto ideologia del produttivismo, ma evidentemente bisogna fare un passo avanti, bisogna fare un passo rivoluzionario, e quindi andare verso l'abbattimento del capitalismo, prendendo delle decisioni anche che non sono quelle di trovare una composizione con lo status quo, no?
Ora, tutto questo come si costruisce da un punto di vista della comunicazione? Perché lo accennavo nella mia presentazione di stamani, noi abbiamo a che fare con una situazione occupazionale e di redditività molto critica. E allora, con quali modalità? Noi che tutto sommato siamo dei privilegiati, perché qua siamo persone che non hanno questo tipo di problematiche immediate. Come possiamo risultare credibili nei confronti di una moltitudine? Non voglio pensare al terzo mondo, pensiamo anche alla situazione attuale che ci circonda, che non ha i mezzi, no? Per poter sostenersi, e sempre più si va in una direzione di precarietà, e che quindi noi dobbiamo, a cui dobbiamo comunicare che la soluzione è fare a meno. Ed è molto semplice per loro, e questo lo vediamo nelle dinamiche anche delle nostre attività, insomma, ambientaliste, molto semplice per loro dire sì, ok, non vuoi fare questa attività perché è inquinante, allora, mi riferisco a chi l'ha sentito dire, il sindaco di Livorno dice allora li portate a cena voi le persone che perdono il lavoro perché in questo momento il lavoro è inquinante, no? Quindi noi dobbiamo vincere questa narrazione secondo la quale la decrescita comporta un incremento del benessere, inteso come benessere, no? Come qualità di vita e non come consumo, da parte della collettività. Io da quello che mi sento di dire, credo che la scommessa fondamentale è incarnare nelle pratiche e nel racconto una modalità diversa, e una modalità attraverso la quale le persone singolarmente trovano un senso diverso alla loro esistenza. È un tema, credo, mi rendo conto, immenso, però secondo me bisogna ripartire da lì per poter dare un senso anche alle nostre riflessioni.
Allora devo rispondere a te.
Come sì. Vuoi, quando vuoi.
Ah, ti do una risposta di primo getto. Uno dei problemi che io mi pongo e che si poneva anche Illich, che si poneva anche Steva, la comprensione di quello che diciamo, perché il primo passo, te dici, è
la comunicazione,
è dire a questa gente. E Steva aveva posto una condizione ai due che aveva interpellato per scrivere due dei tre capitoli del libro: dovete scrivere per la gente comune. Poi metteva puntini, dice, anche se non è troppo comune, perché noi siamo, io mi considero una persona comune, ma so di non essere proprio comune, perché leggo, perché mi incontro con persone come voi, eccetera. Quindi secondo me uno dei grossi problemi oggi è la comunicazione, e io metto sotto accusa il mondo intellettuale. Non per nulla Esteva si era definito un intellettuale deprofessionalizzato, e la preoccupazione prima di Esteva era di scrivere in maniera che tutti, magari bisognava essere non troppo comuni, ma che almeno i non troppo comuni tutti capissero. E questo non mi è facile, e questo non lo trovo facile, parlando onestamente, neanche nel libro tuo, nei primi 60-70 pagine mi trovo a mio agio, andando oltre sono in difficoltà, però l'ho anche letto di fretta.
Speriamo, perché io pensavo che l'inizio fosse la cosa più tosta. Io pensavo che l'inizio fosse la cosa più difficile, perché quella dove seguo più Marx. Io pensavo che i primi capitoli del mio libro fossero i più difficili da leggere, perché sono quelli dove seguo più Marx.
Forse perché avevo già un'infarinatura di quella problematica. Quindi la prima cosa che Steva per tutta la sua vita ha fatto, già da quando era marxista rivoluzionario, era di parlare il linguaggio della gente. e lui si innamorò di Illich perché secondo lui Illich parlava il linguaggio della gente. Ora vi do la mia versione. Nelle poche conversazioni, ma almeno una fu di un giorno, fu lunga, io mi trovai a mio agio con Illich perché mi sembrava di parlare con un amico.
In che lingua parlavate? In che lingua parlavate?
In italiano.
Oh sì, parlava bene italiano?
Parlava piuttosto bene italiano, poi ci metteva qualche spagnoleggiatura, sì. Ma non era quello il problema. La seconda cosa, la estrema coerenza di Esteva. Coerenza personale, io credo che noi possiamo fare mille discorsi, ma se la gente ti conosce e sa che poi tu contraddici i discorsi che fai, non ti crede. Ricordo un episodio buffissimo, mi è venuto in mente chissà perché ora. In un anno quando lavoravo, una industria farmaceutica inaugurò un nuovo stabilimento e invitò il cardinale Angelini, che era il rappresentante del Sacro Collegio nel mondo dell'industria farmaceutica. E questo cardinale Angelini cominciò con un discorso molto nobile, molto. A un certo punto si alzò dal fondo una voce coraggiosa che disse: come si sente che lei non ci crede in quel che dice? Immaginate, eh?
Come ha reagito?
Quindi questa coerenza.
Come ha reagito? Come ha reagito il cardinale?
No, naturalmente ci fu l'entourage che questo tagliò la corda e finì così e riprese il discorso. La seconda cosa della coerenza di Esteva era che il 70% del consumo della famiglia era fatto nel suo orto. Lui aveva 2 ettari di terra e affermava che il 70% era. Tra l'altro io ho letto con molto piacere l'articolo tradotto, dov'è l'amico che sta in Sardegna? E l'ho letto con estremo piacere. E perché parli del cibo, no? E Steva diceva: dobbiamo ripartire dal cibo. Lui era convinto che al di là di tutti i discorsi bisognava la coerenza personale, doveva ripartire dal cibo. Quindi io credo che questi due fatti. Quindi io inviterei tutti quelli di noi che rischiano di essere un po' intellettuali nei loro discorsi di preoccuparsi di star parlando non a della gente colta, ma a della gente che ha bisogno di capire. Ecco, queste sono le due risposte che ti do. Poi la terza: costruire un nuovo mondo, un modo di sapere. E specificatamente sulla comunicazione, poi Illich, la conferenza che accettò di fare a Lucca, scelse lui come tema la decisione personale in un mondo dominato dalla comunicazione, che la comunicazione non è informazione.
Certo.
E ci promise che se veniva a vivere in Toscana, come aveva deciso, avrebbe lavorato con la Scuola della Pace di Lucca per 3 anni su questo tema. Io lo sento un po' come una missione morale di cercare di parlare e di attuare. Va bene, questa è la risposta.
Grazie.
piccola pausa.
Break. Aiuto.